The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
E zero live, yeah. Valerio Formato, Omar Serafini, reduci dalle prospettive dello spazio. Che se non siete stati presenti, se siete stati presenti di persona che vi ringrazio, se non siete stati presenti, c'è tutta il live stream di 10 ore e 45, inclusi gli intervalli. Lo trovate sul canale. Poi metteremo il link anche di quello spezzettato che va montato. Salutiamo chi è già collegato da quel lì: Giugiu Giarlo, Alessandro Bitetto, Gio Schibo, Marcello Fierro, Jack O'Lantern, grazie di essere venuto, Jack O'Lantern, Piero Fiorentini, Stefano Santella, anche i santi per i miracoli, beh, di miracoli ce ne sono stati tanti anche nello spazio, Fabrizio Sebastiani, Michele Sessa e Valentina Penza, la fisica solare. Vai, guerra delle stazioni spaziali, Valerio, Omar, da chi partiamo? Da quelle vere, quelle finte?
Dall'ospite, dai.
Stefano Danci, ciao Stefano. Quella, vai, allora cominciamo intanto quella di quella non vera, nel senso che non è mai stata realizzata, era quella di Von Braun alla stile 2001 di Stato Spazio, o meglio 2001 presa ispirazione da questa, che doveva essere, ciao Maurizio, una stazione intermedia. Luca. Ah, non Luca, ciao Luca, ciao Luca, altro collega solare pure lui. Doveva essere una stazione da intermedia per andare sulla Luna. Quindi vedete, 1946-52, poi si è capito che Von Braun la voleva fare grande, mettere anche a 1700 km, perché non sapeva che c'erano le fasce che poi sarebbero state chiamate di Van Allen, quindi fasce di radiazione. E ciao Marco Ricci. Ah, Deep Space Nine, è vero. Beh, questa oggi facciamo però quelle vere, quelle finte l'avevamo fatte
una live passata.
Una live passata, però sì, Angelo Frascella, ciao Angelo. E quindi questa doveva essere grande e con la forza centrifuga, che appunto simulava la forza di gravità. Vale la pena dire al volo, Valerio, che non è assenza di gravità quella in orbita bassa, ma è...
No, è microgravità, cioè comunque c'è un minimo di effetto residuo e c'è anche un minimo, diciamo, adesso poi quando andiamo a parlare di specie in orbita bassa non sei neanche fuori dall'atmosfera completamente, quindi diciamo un oggetto che va in orbita ancora relativamente vicino alla Terra, non è che lo puoi mettere lì e lasciare, perché poi pian piano tenderà a cascare per via,
l'atmosfera. In capoccia, appunto. Salutiamo anche Alessandro Forroia, sì, appunto, è in caduta libera. La gravità c'è, ma è cancellata dalla forza centrifuga, dal fatto che siete in caduta libera. La microgravità vuol dire che i residui dell'attrito con l'atmosfera e le vibrazioni di tutta la baracca, ciao David, sono legati, sono equivalenti a un milionesimo di G. Per quello si parla di microgravità, quindi non è una gravità, un'assenza di gravità perfetta, e quindi alcune cose di fisica fondamentale non si riescono a fare. Però per le ossa è un problema, devono fare un sacco di esercizi, e quindi la forza centrifuga, appunto, citavano prima Marco Ricci, Deep Space Nine con la gravità artificiale o Babylon 5 con la gravità di forza centrifuga, avrebbero potuto farla, però costa troppo e ci abbiamo i Lego attuali.
Più che altro le devi fare veramente grosse per avere un minimo di, no? di accelerazione.
83 metri di diametro. Cioè, insomma, il leitmotiv di queste cose, che poi è la storia, cioè dopo la Saturno 5 e lo Skylab, che vedremo, si è andati parecchio indietro. Modulini Lego proprio Playmobil. questo ci teniamo, insomma.
Gli piaceva sognare in grande negli anni 50. Ora poi...
Ma l'avevano fatto, però. Cioè, il Saturno 5, allora azzompiamo proprio al Saturno 5, ragazzi. Se quello che oramai è diventato di moda è l'odio, che il take home message, no, non è take home message, però uno dei punti importanti è questo. Cioè, lo Skylab, che era fatto col terzo stadio del Saturno 5, era una vera stazione spaziale internazionale, una vera stazione spaziale, scusa, americana. Questo era essenzialmente, appunto, il terzo stadio. Questo era un pezzo dell'M rimodificato per fare il telescopio solare dell'Apollo, e qui c'era appunto il modulo Apollo che si attraccava, due missioni, ma dentro, questa era fatto, la foto fatta allo Smithsonian, se non sbaglio, ecco, questo è l'umano, ovviamente un pupazzo, e questo era l'interno dello Skylab. Magari uno può arguire che è un sacco di spazio vuoto buttato, però insomma, tra questo e i modulini dei puffi, facciamo vedere, che ne so, quello dei cinesi o della Mir, beh, vabbè, insomma, non saltiamo qualunque dei cinesi, ma non... gli altri sono uguali, insomma, anzi, questo è pure più largo degli altri, perché è ancora abbastanza vuoto. E vabbè, però questo c'è, questo si è tornato indietro, lo Skylab è stato il modulo più grande di stazione spaziale, e adesso abbiamo la ISS, la Stazione Spaziale Internazionale.
Che non vuole sapere di morire.
Beh, però allora dai, cominciamo con gli spoiler. Perché non ne vuole sapere di morire? Poi forse no? Tu dovresti essere uno dei primi a gioire, io il secondo, ma tu uno dei primi.
Oddio, gioire è un concetto.
Attento che stai registrato, eh. Ciao Simone.
Gioire è un po' l'equivalente di dire stai in prigione, cioè, quindi c'hai vitto alloggio pagato. È più o meno la stessa cosa, non è che sei che gioisci di stare lì a avere cucina per te e un letto gratis. No, scherzi a parte, non ne vuoi sapere di morire, perché
diciamo, ecco, andiamo alla ISS, dai, tu intanto parli, io cerco la ISS.
È critica, non c'è nulla in grado di sostituire quello che l'ISS fa adesso in termini di sostanzialmente di attività di ricerca e di sì, no, principalmente dal punto di vista della ricerca, perché poi non è che ci siano particolari ragioni segrete per tenerla in orbita, però
no, il problema è economicamente non serve a niente, no? Questo è il punto.
Ma quello è come tante cose, come praticamente ogni cosa di cui si parliamo più o meno ogni settimana, non è che, a parte quando ci sono state live sulle centrali nucleari, però sì, economicamente non serve a niente, però di nuovo è l'unico laboratorio che hai in quasi assenza di gravità. Quindi
con l'uomo e l'avamposto umano appunto, è dietro l'angolo, perché sì, stiamo parlando di 400 chilometri.
Però è comunque esplorazione dello spazio, cioè, letteralmente.
Allora, se uno vuole essere pignolo, che ti esplori a 400 chilometri? Niente.
Niente, assolutamente.
Il termine esplorazione, voglio dire, se uno vuole essere pignolo sul termine esplorazione, è là, è vuoto, è l'atmosfera. Però è tutta la ricerca sulla... Poi vediamo proprio la fisica fondamentale, tra l'altro, che è il cavallo di battaglia di Valerio.
Tu no?
Beh, no. Io riesco a vendere. Beh, voglio dire, ma come la vendete voi?
Vabbè,
passo per volta. Allora, sì. Essenzialmente è l'avamposto che sta su dal 2000, abitato ininterrottamente dal 2000, da equipaggi presenti di tutte le nazioni, salvo i cinesi, eppure qui vedremo perché, è molto grande, lo vendono come per essere grande quanto un campo di calcio, americano, ma è una presa in giro, perché appunto questo è come dire, io ho la casa che è alta 50 metri e 30 sotto i fondamenta, perché questi sono pannelli solari, questi sono i radiatori, in realtà gli umani abitano qui, nella
però
parte.
credo sia da parte a parte dei moduli,
No, 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 te metto
no?
niente.
Non è
Questo qua
quello, è contato i
è
pannelli,
contato
ah,
tutto, è
ok.
contato pure un altro po' il coso dei motori, i razzi dei motori. Questo è il campo da calcio. Il volume abitabile della stazione spaziale internazionale è tipo 2 o 3 747 come volume interno, senza i sedili. Quindi è grande, però è grande 3 o 4 volte lo Skylab. Quindi quello che si sarebbe potuto fare, avevano citato prima Davide l'Apollo 18 e 19 abortite, con i due Saturno 5 che stanno a terra, io questo lo dico sempre anche a lezione, avresti potuto avere praticamente il volume della stazione spaziale internazionale nel 75, e appunto, quindi 25 anni prima, a una frazione ridicola del costo. Si è scelto di no perché si doveva fare lo shuttle, tutta una serie di motivi, ma insomma, niente. Dopodiché questa c'era, in realtà poi c'era la Mir, vediamo anche i sovietici. Questa c'è, questa ci teniamo, è bellissima, anche se poi una volta che è stata completata, l'interesse delle ditte aerospaziali che erano nel costruire i moduli, quindi io mi ricordo che anni fa dall'ESA c'era proprio la fuga dalla stazione spaziale, un po' tipo Spaceballs quando scappavano, ti ricordi che si scappava? Però lì erano quelli che lavoravano sul programma della stazione spaziale che si andavano a scappare su altri programmi perché c'erano molti meno soldi, ma è giusto che sia così, eh.
Una volta che hai finito di costruirla, cioè, nel senso, il grosso dello sforzo per loro è quello, quindi cioè, di quello che può essere manutenzione o aggiunta di piccoli componenti, cioè, è una cosa frazionaria rispetto a quello che è lo sforzo
Esatto.
che è servito per costruirla. E ci sta, ci sta benissimo, perché quello è, cioè, le ditte erano specializzate nel fare quello.
Sì, te no ti fanno un missile HIMARS che va bene comunque, però ciao Francesco, però che ovviamente di sti tempi è sempre va bene comunque, però appunto
E
non è che
infatti mi ricordo di ditte italiane tipo la Thales, Alenia e forse anche Leonardo, che poi sono, in tempi più recenti, quando ci fu, quando ancora si parlava di Via della Seta, erano in contatto per lavorare su quella cinese.
sulla Tiangong, arriveremo anche lì, quindi, perché adesso ci sono due stazioni spaziali in orbita, quella internazionale e quella cinese, la
Quella
Tiangong.
cinese.
Tra l'altro Valerio, come giustamente tiene il piede in due
In
staffe,
tutte e due le
dice,
staffe, no? Certo.
perché non si sa mai. Eccola qua, allora, questa è la grandezza del campo da calcio, il football field, che è l'unica cosa che l'americano quadratico medio, perdonate, amici delle colonie delle
Però dai,
colonie.
in lunghezza non hanno barato tanto, in
Ho
altezza
capito, ma in
però sono
larghezza
uguali.
è, cioè, dai, su, è questo, su, dai, ma, questo è un 747, va bene, voglio dire, non è che mi sta a lamentare, questa è quella di 2001, cioè, questo è il Saturno 5, cioè, ecco, quello, voglio dire, poi uno non è che lo fa questo qui è il Saturno 5, questo è il terzo stadio del Saturno 5, è vero che lì dove andare sulla Luna, altre, ciao Luca, no, mo rispondo a Maurizio. Anzi, poi gli rispondete, però questo qui è lo Skylab, lo metti qua e hai fatto tre Skylab. È come quando ti vendono i cosi di Agostini, no? Tipo, costruisci il tuo
Ah,
scooter,
sì. Prima uscita da 1,99
un dado, ti diamo il modulino e un pannello solare. Poi ti diamo la seconda uscita, è un radiatore. Infatti, così poi è stata
euro e 99. È così
costruita.
che è stata costruita, però, effettivamente, pezzo per volta, ma perché non puoi portare fuori dall'orbita un oggetto completo di quelle dimensioni,
Non
del
con, non,
peso
con
comunque.
i, non con i raudi i missiletti che abbiamo adesso, forse con lo Starship, insomma, ci serviva il Saturno 5. Adesso lo fai con Orion, che comunque è una cosa un po' appezzottata, ne avevamo parlato anche in un'altra live, nel senso che tra l'altro ha buttato i motori dello shuttle. E poi ancora io voglio dire, è vero che size does not matter, ma questo è lo shuttle e questo è Saturno 5, ragazzi, rendiamoci conto. Ora va bene tutto, l'hanno venduto come l'aeroplano che torna, è figo, l'astronave, eccetera, eccetera, ma questo è questo. Visto che poi azione e reazione si parla, e questo è l'Enterprise, cioè, voglio dire, di che stiamo a parlare. Però forse tu puoi rispondere alla domanda di Maurizio, perché in realtà non è esattamente come dice lui, però.
Ah, no, non è esattamente così. Cioè, fanno anche quello. Cioè, sì, ci stanno un sacco di video di astronauti che ti fanno vedere com'è vivere in quasi assenza di gravità. Quindi, se tu tipo c'hai una bottiglietta d'acqua e la spremi un pochettino, poi l'acqua rimane una palletta, è tutto carino, è tutto divertente. Ma non è vero che non entrano poi nel merito di tutti gli esperimenti che fanno. Non ricordo mai se sono pubblici, ma la NASA ha almeno 6 stream in HD. In costante trasmissione verso Terra, quando possono trasmettere verso Terra, che non è lungo tutta l'orbita, ma solo in alcuni punti, diciamo, buona parte dell'orbita lo possono fare, in cui seguono tutte le attività degli astronauti costantemente. E credo che in alcuni di questi, cioè sicuramente questo comporta poi tutti gli esperimenti che fanno, biologici, radiometrici, quando andò sulla macchinetta del caffè della Lavazza e provarono a fare il caffè.
Ci hanno sfrantumato lo sfrantumabile con quella, ci hanno veramente
la
fatto...
ISS Espresso.
Allora, tra l'altro era un accordo industriale.
Sì. Te l'ho mai raccontato che ero in shift per MS quando l'hanno accesa e ce l'avevo in... Nelle comunicazioni, cioè nel loop interno, mi sono sentito tutta la storia, cioè tutta la
della macchina del caffè,
espresso, sì.
E quindi l'hanno accesa, hanno fatto il caffè?
Sì, fine.
Vabbè, okay. Quello era. Allora fammi giocare e fare la difesa dell'ufficio della macchina del caffè.
La macchina del
caffè c'ha dentro l'acqua a calda e ad alta pressione, che nello spazio qualunque liquido deve essere triple protected, no? È vero che l'acqua magari va bene, perché appunto nel caso che si buca sembrava come... Vi ricordate Barney in una delle prime puntate di Simpson dice Homer, dopo questa cassa di birra e quest'altra cassa di birra ci rimane solo una cassa di birra. E quindi lì la cosa è che se si rompe la busta e si rompe l'altra busta ci deve stare almeno un'altra busta che ti evita che ti vada in giro la roba biologica.
Se no finisci come nell'altra puntata di Simpson in cui Homer apre le patatine dentro...
Esatto, in assenza di gravità con le formiche. E, dopodiché la questione era che appunto gli esperimenti vengono e si fanno. Ci sono due aspetti. Uno è che se tu devi fare un video sull'esperimento, l'hanno fatto per Minieuso. Parmitano ci ha fatto il video dell'esperimento, sta sia sul mio canale che su quello dell'ASI. E, essenzialmente, però, devi allocare tempo astronauta. Quindi per fare il video servivano due persone, uno che riprendeva e l'altro che era ripreso. E quindi tempo, un sacco di tempo, pezzi di carta per discutere il tempo astronauta allocato per fare questo, eccetera, eccetera. Poi alla fine quello che riprendeva non c'era e quindi poi Luca mise la telecamera fissa e c'era lui ripreso e quindi poi ha dovuto fare il montaggio e non si vede lui e Minieuso insieme. Ce ne abbiamo tante altre con gli astronauti che lo fanno. Però c'è una differenza, c'è una differenza essenziale. Se loro fanno, e questo risponde alla domanda di Maurizio, se loro lo fanno di loro spontanea volontà o sono costretti, cioè costretti, o se fa parte dell'aspettare solo un secondo, vediamo se riesco a farlo vedere, o se fa parte di quello che devono fare. Cioè, se tra le attività della strada c'è scritto che alle 5 e un quarto tu devi fare questa cosa qui, allora parli di MS, parli di Minieuso, parli di Altea, di quello che volete. Se invece loro dice io mo c'ho 3 ore libere, che faccio? Prendo lo straccio, lo strizzo e quello lo fanno sul loro tempo libero oppure sulla task list, cioè una lista di cose che se gli va, che possono scegliere e farle, quindi è molto più semplice. E ad esempio qui tutti i russi Skripochka, Kudsterskov, questo è Noisky credo, praticamente facevano le foto, i tweet e i video, però li facevano così per divertimento e quindi è tutto un altro modo di computare il tempo astronauta. Quindi se si divertiva, appunto raccontavano, facevano i tweet, però è diverso da fare il video montato. Anche qui c'è un bellissimo video di Roscosmos su Minieuso, montato veramente in maniera magistrale. Poi alla russa, perché ti fa vedere proprio come attaccano la massa, come stringono il cavo di massa, eccetera, eccetera.
Ci sono le valvole?
No, le valvole no. Comunque poi, essendo russo, non so dove andare a fare 5 attività extraveicolari per mettere una pezza al coso vostro.
4, solo 4.
Ah, solo 4, scusa, dai, racconta sta cosa delle 4 attività extraveicolari.
E facci vedere. La vogliamo sputtare adesso? Vabbè.
No, vabbè, è una cosa buona, è una qualità, come direbbe.
Una qualità. No, nel senso, se ci volevamo arrivare prima. Comunque sì, cioè, la cosa focale è che...
Devi condividere lo schermo focalmente.
Sto fandolo. No. Si vede?
Okay. Sì, pure troppo.
Allora, saltiamo un po' di palo in frasca in realtà, perché questo non è un esperimento che fanno gli astronauti, questo è un esperimento è un rivelatore di particelle elementari che sta montato sulla stazione spaziale ed è completamente autonomo, in principio, non ha bisogno di intervento umano per operare dalla stazione, cioè di intervento di astronauti, tutto il controllo viene fatto da Terra. Ed è un oggetto abbastanza grande, cioè si parla di 3 metri per 4 metri per 5 metri, quindi è proprio macroscopico.
7 tonnellate, ma pesava quanto il satellite che portava Pamela.
Però consuma solo 2,5 kW, quindi con l'impianto di casa tecnicamente ancora lo alimenti, sto genere.
E certo, ci avete dovuto togliere in maniera superconduttore.
Ma a
Due
me in
miliardi
realtà
di dollari di magnete superconduttore lasciato a terra.
quella è stata una benedizione a lungo termine,
Sì,
però,
no,
perché sennò col
infatti,
cavolo che durava 12
tutto
anni,
questo tempo. Sì. Tra l'altro,
esatto.
Valeria ha
No.
lavorato prima su Pamela con noi e poi su MS, quindi in realtà, appunto, per la questione del piede in due staffe.
Ah sì, è tutta la mia vita che tengo il piede in due staffe. Aspetta, cosa volevo dire? Volevo dire che non solo quello, il fatto che adesso è durato 12 anni, ma dover riconfigurare tutto per il magnete permanente ha comportato anche un riarrangiamento dei sottodetector, che col senno di poi si è rivelato molto migliore da alcuni punti, per alcune misure di fisica rispetto a quello che era il design originale. E poi, se vogliamo, c'è centrale, aspetta, transizionale, se
Tra
non vado
l'altro la
avanti.
furbata incredibile, ecco, questo va detto, che voi essenzialmente il magnete permanente era quello, se non sbaglio, di MS-01,
DMS01, se non
cioè del
ricordo
primo
male, sì.
volo
Del
con lo shuttle Mir, e la meccanica è
98.
identica, cioè questa è stata una genialata, non so chi è quello che l'ha pensato così, ma è stata una genialata incredibile di farli identici dal punto di vista della meccanica.
Ma perché prima doveva essere praticamente una specie di prototipo, cioè come dire, sì,
Sì,
un
ma tu quando
prototipo
lo vai a
avanzato.
ridisegnare dici, mo lo energizzo un po', miglioro, anche che sposti mezza vite di mezzo millimetro e non si può fare. Invece è stato fatto con tutti gli attacchi,
Sì,
punti.
ma quello che voglio dire è proprio che credo che fosse intenzionale fin dal primo momento che MS-01 doveva essere una cosa che era quanto più simile, strutturalmente almeno, all'oggetto finale di quanto non avrebbe fatto normalmente. Poi quello che c'era dentro era molto più rudimentale e scalato in giù, se vogliamo, dal punto di vista di prestazione e quantità di oggetti. Comunque è un classico rivelatore di particelle, quindi una cosa che ci piace tanto dire quando vengono a scuola in visita gli studenti dell'università, che se tu prendi uno dei grossi rivelatori che stanno sottoterra LHC e lo tagli da dentro verso fuori, hai esattamente la stessa disposizione di detector che c'è in MS, praticamente è come fare uno spaccato, un esploso da dentro verso fuori di uno di quei detector. E ai studenti che di solito parlano molto di più di quel tipo di esperimenti diventa subito chiaro come funziona. Però è in sostanza una serie di rivelatori che hanno l'unico compito di misurare le varie proprietà della particella mentre ci passa attraverso da cima a fondo. E vediamo un po' se ho c'è la slide su come ricostruisce un raggio cosmico, forse è un'altra presentazione che ho qua a fianco, però dopo la prendiamo. Sostanzialmente, guardando per esempio dove è passata in ogni detector, quanta energia ha depositato quando c'è passata, e guardando anche quanto tempo ci ha messo per arrivare da una parte all'altra, si riesce a fare una foto alla particella, un identikit, e a riconoscere il tipo, quanto andava veloce, che energia aveva e così via. E da questo si deducono tutta una serie di informazioni importanti su come è fatta la galassia, come i raggi cosmici viaggiano all'interno della galassia, com'è il campo magnetico galattico, come se ci sono, ancora non si sa, ma sorgenti di particelle strane o nuove che nessuno si
Beh,
immagina.
allora, diciamo che prima di tutto il magnete c'è perché ti serve per misurare il segno della carica, quindi misura
Aspetta,
la materia
fammi vedere se ho
rispetto.
l'altra slide, perché ho
Allora,
un'altra
facciamo così.
presentazione qui.
Chiediamo a Omar la stazione spaziale fantastica mentre tu cerchi le slide.
Vai.
Omar, dici una stazione
Bene,
di
tanto
metallo a crescita.
mi scolleghi
Sì,
tu da
sì,
cosa,
sì,
no?
sì.
Ok.
Direi le canoniche Babylon. E
Babylon, quante ne hanno fatte?
hanno fatte veramente, in teoria sono arrivate fino alla 5. Di cui praticamente la 5 è l'ultima, tra l'altro, quella poi è vera. Poi la 4 sappiamo benissimo che è sparita improvvisamente sul procinto di essere inaugurata, mentre invece le altre 3 sono state distrutte da non ben precisati attentati.
Esatto, che l'avevano fatte fuori.
Tra
Però quella è molto
l'altro.
realistica, tra l'altro.
Prima hai citato Beh, Babylon 5 che sostanzialmente poi è un grosso cilindro di O'Neill, no?
Sì,
Praticamente.
sì.
Perché, ecco. La cosa interessante della 4 invece, che era molto più grossa della 5 come dimensione, cioè almeno questo secondo le blueprint che circolano, aveva anche alcune aree in controrotazione proprio per il discorso di simulare una diversa gravità per diverse forme di vite, cosa che invece mi pare che nella 5 erano limitate.
Sì, sì, infatti c'era la parte degli alieni. Stavo cercando una foto in cui si facesse il confronto tra le due, ma non...
Tra l'altro, il cosiddetto, la parte degli alieni, che se vi ricordate compare nei primissimi episodi, e Straczynski l'aveva soprannominato lo zoo, proprio il set era andato poi a fuoco per un incidente, e Straczynski era talmente contento perché lo odiava visceralmente.
Lo zoccaludo, che spente era la...
No, c'era lo zoccalo, che era tipo una sorta di mercato, no? Lo zoccalo direbbe, mi pare, da un mercato sudamericano, se non mi ricordo male. No, lì proprio c'era il set dove c'era il cosiddetto settore alieno, dove entravano sì. con le maschere.
Sì.
All'inizio, nella primissima... nel pilot praticamente vedi proprio che c'è il comandante che porta, che va lì a vedere proprio queste sorte di teche dove c'erano dentro diversi doveva essere, era proprio un set fatto fisso per quello, che doveva essere poi riutilizzato, e Straczynski però non lo odiava, non si capisce se per forse per il risultato con cui l'avevano fatto. Fatto sta che è andato fuoco durante la realizzazione della prima stagione, e Straczynski era contentissimo perché ha detto non lo rifacciamo neanche, perché sostanzialmente hanno,
è più ovviamente, complicato da gestire.
No, molto, secondo me era fatto, si vedeva, non è, diciamo, pur nella limitatezza dei mezzi di Babylon 5, però era fatto un po' veramente sottotono, almeno come qualità, scusate.
Chissà se non gli abbia dato fuoco proprio lui.
Ah, niente più probabile.
Ops.
Dai, raccontaci questo qua invece, come misura i raggi cosmici.
Allora, sostanzialmente la vera identificazione la fai mettendo insieme le informazioni di tutti i sottorivelatori, perché ognuno ti dice un piccolo pezzettino del... Ti dà un piccolo, un po' come giocare a indovina chi, no? Ogni sottorivelatore ti dà un piccolo indizio su quello che è l'aspetto o la natura della particella che stai andando a misurare. In particolare, non so se c'era qualcuno prima che stava chiedendo del magnete. Il magnete serve principalmente per misurare la quantità di moto della particella, quindi l'impulso, se vogliamo, una quantità che è strettamente legata all'energia. E lo si fa... appunto facendo passare queste particelle in una zona qui al centro del detector in cui c'è un campo magnetico, che per semplicità delle cose si tende a fare più possibilmente uniforme, lungo una sola direzione, di modo tale che
la traiettoria... Anche è importante che i piani non si muovano e siano perfettamente allineati.
È anche per carità, quello però è un altro complicazione della faccenda. Però sostanzialmente, se hai una regione di spazio in cui c'è un campo magnetico ed è uniforme, la traiettoria di una particella carica all'interno di questa regione è un arco di circonferenza. Quindi quello che succede è che la particella entra da qui, quando entra nella zona in cui c'è il campo magnetico comincia a curvare impercettibilmente, perché comunque si parla di deviazioni dell'ordine di qualche decina di milionesimi di metro, specie alle più alte energie, e misurando quindi il punto di passaggio della particella, in questo caso in 7 quote ben distinte, uno può ricostruire quello che è l'arco di cerchio che la particella ha fatto all'interno di questo che si chiama sistema di tracciamento o tracciatore, e dalla quantità di curvatura della traiettoria poi misurare la quantità di moto, e quindi avere una stima di quant'è non la quantità di moto, quella che si chiama rigidità magnetica in realtà, però sostanzialmente puoi avere una stima di quella che è l'energia della particella. E quello che si fa poi di solito per avere un'altra misura indipendente di quantità legate all'energia, si misura per esempio la velocità proprio secca, cioè il tempo che ci mette la particella per arrivare, per passare da questo sottodetector a questo sottodetector, si chiama tempo di volo letteralmente, e questa è un'altra stima indipendente dall'altra dell'energia della particella, quindi puoi cominciare a, diciamo, una volta che hai due stime indipendenti della stessa quantità, tante cose diventano molto più semplici, si cancellano errori strumentali o si correggono volendo. Poi ci sono tutta una serie di altri sottorivelatori che fanno interagire la particella col materiale del detector e particelle di natura diversa interagiscono in maniera diversa e sulla base di questi segnali che vengono registrati uno può poi andare a fare l'identikit della particella che è passata. Adesso non voglio fare tutto il siluro gigantesco
No,
perché
no, comunque insomma, il punto è che questo è importante per trovare le antiparticelle e misurarli come candidati, o meglio come prodotti della materia oscura o addirittura segnali di materia esotica, come citavi tu.
esatto, perché poi infatti giustamente un'altra delle cose chiave dell'avere un rivelatore con un campo magnetico è che particelle di carica opposta deviano in direzione opposta, una dall'altra. Quindi se io ho un protone per esempio in questa figura qui devia verso sinistra, la sua antiparticella, che è l'antiprotone, avrà praticamente lo stesso identico identikit, con l'unica eccezione che invece di deviare a sinistra, devierà a destra.
E quindi si riesce a capire che appunto l'antiparticella ed è interessante. Ci abbiamo fatto qualche puntata sull'antimateria, qui diciamo ne parliamo perché dobbiamo far contatto a Valerio, però soprattutto perché, no, scherzi a parte, perché in realtà la stazione spaziale c'è questo, che spesso viene criticata perché in realtà si fa, dicono erroneamente, si fa poca scienza, perché comunque una parte, dicevamo prima 8 ore, 8 ore, 8 ore, cioè 8 ore dormo, 8 ore possono fare anche scienza, ma nel free time 8 ore lavorano. Una buona parte di questo lavoro richiede mettere a posto la stazione spaziale, gli strumenti, i giroscopi, fare attività extraveicolari, eccetera, eccetera. E poi si fa molta biologia e fisiologia, però, perché assenza di gravità, in un'ottica appunto poi di fare le missioni sulla Luna e così via. E quindi una delle critiche che viene mossa diceva: sì, ma per questi costi io ci faccio 10, 20, 30 sonde interplanetarie. Sì, è vero, ma l'astronauta c'è comunque un'altra valenza, eccetera, eccetera. Ma soprattutto la stazione
Puoi mettere
spaziale,
il tocco umano.
esatto. Ma poi è una piattaforma. Cioè, tu qui c'hai gratis, sembra che vai in affitto, no? O comunque in Airbnb, nel senso che c'hai gratis l'alimentazione, la corrente da pannelli solari, la gestione
Internet.
dell'internet. Acqua, luce e gas, no, però insomma lo strumento vostro c'ha bisogno di corrente, di dissipare calore
Quello lo
e
facciamo autonomamente.
lo fare autonomamente e poi di avere anche un'infrastruttura che tenga l'assetto, l'orientamento, eccetera, eccetera, quindi i motori, tutto è tutto gratis e quindi in realtà è molto più semplice fare un oggetto per la stazione spaziale, a parte che deve essere a prova di astronauta, non si devi far male, eccetera, eccetera. Rispetto a poi a lanciare un satellite.
Non solo, ma avere la stazione spaziale che proprio in termini di massa e solidità strutturale è di solito molto superiore ai free flyers, ai satelliti, ti permette di farlo più grosso. Cioè, MS su un satellite non so se avrebbe volato,
Beh, no, perché se
eh?
siete
Così
andate
come
solo
fa.
lui.
Esatto, ma la stazione
Sì.
spaziale te lo puoi permettere, mettercelo
Perché c'è
sopra.
tutto il resto, ma soprattutto perché appunto non c'è tutta l'acqua, luce e il gas, appunto, a parte che ce l'hai gratis. Per cui, appunto, insomma, le stazioni spaziali sono delle piattaforme. Come dice Cassi, non è che le puoi deviare su Cuba e così via, perché cambiare l'orbita della stazione spaziale è impossibile. E tra l'altro, ecco, poi ritorniamo alle guerre. Adesso, tra l'altro, russi e americani lavorano lì d'amore e d'accordo. Un russo è andato con lo SpaceX, un americano è andato con la Soyuz anche dopo che questo accordo è stato firmato, anche dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, perché comunque si tendono a tenere la stazione spaziale che è stata prorogata fino al 2030 per motivi che diremo dopo. Però appunto all'inizio non era così. All'inizio le primissime stazioni spaziali erano militari. Queste sono le Almaz, molto simili alle Salyut. Russe, questa lanciata con un Proton che è il lanciatore pesante per carichi senza equipaggio ed era, vedi anche qui, vari attracchi eccetera eccetera, ma l'idea appunto è costruirlo con modulini per andare a costruire una stazione per osservare la Terra. Osservare la Terra perché al tempo non era ovvio che era meglio osservarla con satelliti spia, oggetti che stavano nel caso dei russi in orbita bassa e nel caso degli americani che c'erano l'ottica migliore ma in orbita più alta. Quindi questi poveri astronauti ogni volta che passavano sopra lo sporco nemico capitalista, cioè l'USA e gli altri posti, devono mettersi lì e guardare giorno, notte, locale, altro che 8 ore, 8 ore, 8 ore. Sei militare russo, non ti devi mettere a niente, devi solo fare quello che tu hai detto che devi fare. Eccola qua, Salut 3. giugno 74, vedete vari telescopi per guardare la Terra, questi appunto erano spia. Il punto essenziale è l'attracco, c'è da dire che tutto questo vale se tu riesci a far attraccare vari oggetti, quindi questo si vedeva nella Gena, che è il primo docking semifallito pre-Apollo, e poi appunto nei docking tra, anche automatici, tra i vari satelliti dei russi. Se riesci a fare l'attracco, allora c'hai l'ego e puoi attaccare i pezzettini, altrimenti niente. Dopodiché appunto poi questa cosa qui, questo approccio qui fu abbandonato perché non aveva senso scomodare gli astronauti quando... esatto, sì, dice Stefano, gli USA avevano progettato una Gemini molto modificata per la stessa ragione. Non ti conviene perché lo fai così dell'ISP e sei infinitamente più efficiente. Quindi poi queste furono riconvertite tipo Salyut e la gente ci viveva. Dopodiché questa è molto simile alla Mir, al modulo centrale della Mir, ed è ancora molto simile a quello della Stazione Spaziale Internazionale, il primo modulo lanciato nel 98, se non ricordo male, perché appunto poi il design è quello, i russi, come sapete, non cambiano niente se non ci serve assolutamente, e questo è il core della Stazione Spaziale Internazionale. Però all'inizio appunto si era nati come competizione anche militare. Poi la militarizzazione dello spazio è stata, grazie al cielo, evitata. Se ricordate 2001, i primi satelliti, sta nel libro, i primi satelliti che orbitavano, e si vede all'inizio del film, dopo le scimmie ovviamente, erano missili nucleari, erano bombe nucleari in orbita, cosa che non è mai avvenuta, proprio perché appunto l'accordo tra USA e URSS era almeno ci dobbiamo dare 40 minuti di tempo, altrimenti veramente non è chiaro che chi attacca per primo vincerebbe. Così l'abbiamo scampata.
Pensa che ansia, no?
Beh, 10 minuti, se stai sopra il nemico ci metti 10 minuti a fartelo cadere in testa, quindi se fai così, allora è chiaro che chi attacca per primo vince, allora è chiaro che devi attaccare. Quindi questa cosa qui era chiara, e quindi anche con i missili dei sottomarini poi non aveva molto meno senso metterli in orbita, perché più o meno in orbita sai dove stanno, mentre col sottomarino non sai dove stanno, e non c'è 40 minuti, c'è un po' di meno, ma comunque... Dopodiché, se vogliamo zompare a quella attuale, appunto il motivo per cui poi la Stazione Spaziale Internazionale è stata prolungata fino al 2030, ce lo può dire Valerio?
Il motivo è perché no, cioè nel senso sarebbe uno sforzo enorme di smetterla e smantellarla e farla deorbitare.
Sì, quindi, sì, questa è la frase politica, ma...
Ma cosa? Ma fine?
No, dai. No. L'hanno prolungata perché non si può tollerare che i cinesi siano gli unici ad avere una stazione spaziale in orbita.
Questa è la motivazione politica, però è vero. Cioè, se togli la stazione spaziale, adesso l'unica cosa che rimarrebbe in orbita sarebbe la Tiangong.
Che è la terza, no?
Direi che nell'America, nella Russia, sono particolarmente come dire, gli piace particolarmente questa alternativa, quindi...
Beh, sarebbe uno smacco pesantissimo.
Sì, anche perché sarebbe proprio il caso da manuale di tra i due litiganti il terzo gode, perché...
Sì, sì. Che già così
che lo godessero un altro po'. Però ecco, la Cina sta facendo tutto da sola, cioè se l'ISS nasceva come uno sforzo internazionale, appunto, proprio quasi mondiale sotto tanti aspetti, e comunque come uno dei più di successo tentativi di collaborazione tra America e Russia, che insomma non va mai dato per scontato, e la Cina sta facendo tutto da sola, sì, come allora, sono abituati a fare.
A essere onesti, è come la Mir l'hanno fatta i sovietici da soli.
Sì, per carità, no, assolutamente. Però se poi hanno deciso di entrare nel programma dell'ISS, ci sarà un motivo.
Certo, non c'erano più una lira, gli hanno pagato, cioè con i soldi che gli americani gli hanno pagato. Allora, la Stazione Spaziale Internazionale è ben divisa in tutta una serie di sezioni, e appunto che si diceva l'uso improprio da parte di agenti non tradizionali. Allora, non c'è l'attacco tipo James Bond, però è divisa in varie sezioni. Gli astronauti dentro, ovviamente, figurati se litigano, non dicono niente, però vengono operati e gestiti in maniera differente. Vediamo se riesco a ritrovare.
Valerio, una domanda: ma la Taeyong è più grande o più è più piccola rispetto alla Mir. No, rispetto alla Mir.
Ah, anche. Rispetto alla Mir? Cioè, credo, dal naso direi che o è leggermente più piccola o è delle stesse, dello stesso
un po' più piccola, forse un modulino meno, forse. Qualche modulino di meno. Vediamo un po' se è questo. Perché questo. Però sì, diciamo che grosso modo è come la Mir. Vediamo un po'. Abbiate pazienza, ma non ho pensato a metterci queste altre slide perché ovviamente siamo andati da tutt'altra parte. Allora. Che devo far vedere? La Mir. Ecco, tra l'altro, ecco, questo, no, dove sta? Ecco, Shuttle Mir, tra l'altro, era stato il primo attracco tra sistema americano e sovietico. Eccola qua, questa era la Mir, vedete che è un po' più grande.
Non si vede, Marco, devi scerare.
Ah, scusa. Eccola qua, questa è la Mir. Vari moduli, il modulo centrale, questo qui, il core module, praticamente la Salyut 7 modificata, ma de poco. Ed è il modulo Svezda della Stazione Spaziale Internazionale, che vi faccio vedere tra poco. Questi qui sono gli altri moduli scientifici, pannelli solari, e poi appunto potete avere vari punti di attracco o per i cargo, le Progress o per le Soyuz. Cioè, da dire, tra l'altro, di nuovo, per queste cose seguite anche Astronauticast e Forum e Podcast, perché loro la sanno benissimo queste cose. Fra l'altro, uno dei problemi dei micrometeoriti è che ha bucato il sistema di raffreddamento di una Soyuz. Quindi c'è stata una perdita di carburante, di raffreddamento, scusate, di liquido di raffreddamento, e quindi è stata dichiarata inagibile, inutilizzabile. No, agibile sì, ma non la puoi usare per tornare a terra. Anche perché in teoria sì, forse, però non ti puoi fidare che il micrometeorite non abbia fatto altri danni, e quindi ne devono mandare su un'altra. Eccolo qua, questo era la Mir in confronto allo Shuttle, quindi lo Shuttle era grosso, insomma. Però c'è da dire che di nuovo il volume abitabile dello Shuttle è questo qui, è poi c'è il tubo e questo è lo Space Lab. Di nuovo, una delle critiche che faceva la Stazione Spaziale Internazionale quando ci fu l'incidente del Columbia, mi pare nel 2002, dice sì, ma loro, visto che era incompleta la Stazione Spaziale Internazionale, lo Space Lab dello Shuttle l'aveva fatto in una settimana, molta più scienza di tante altre cose. Quindi, di nuovo, è sempre molto bilanciata. E qui volò AMS-01 in questa configurazione qua.
In questa configurazione qui, sì, esattamente. E, con l'Endeavour, se non ricordo male, nel 1998. No, aspetta, no, l'Endeavour è quello che l'ha portato su, scusa, ho detto una cavolata. Qual era lo shuttle che ha fatto la MS-01? Non mi ricordo, ero troppo piccolo. Non ero ancora neanche...
Non è ancora passato al nemico, più che altro.
Ma non è ancora neanche passato agli alleati nel 98, abbi pazienza.
Non è passato ancora a mangiare, cibi solidi nel 98.
No, nel 98 sì, perché avevo 12 anni.
Appunto.
Stavo alle medie io nel 98.
Eccola qua, questa è la Stazione Spaziale Internazionale quando c'era ancora lo Shuttle, e questo qui è il modulo europeo di rifornimento, e appunto questa sezione qui è quella russa, questo qui è lo Svezda, che è il modulo uguale alla Salyut 7, 4, figlia dell'Almaz e così via. Qui c'era il PIRS, dove noi lanciamo il primo rivelatore nel 2002, che era Silai 3, che appunto è venuto con noi, l'ha visto, sta giù in camera pulita a Tor Vergata. E questo qui è il modulo Zarya, che è una specie di modulo di comando con tutti i sistemi di controllo. Questa è la parte russa, e qui comincia la parte americana con l'airlock, i vari laboratori, il laboratorio principale. Questo è il modulo giapponese, e dall'altra parte il modulo europeo. Ora, di nuovo, chi mi segue sa che io sono abbastanza critico dell'Agenzia Spaziale Giapponese e del mondo della ricerca giapponese. Però c'è da dire che questi hanno fatto staffare da soli, e mentre l'Europa ha fatto staffarino con tutta l'Europa. Quindi...
E poi ci sono abbastanza esperimenti sul modulo giapponese, no?
Quello che esce il braccio dello shuttle.
Sì. Sì.
Sembra di sì.
Perché il Canada sa fare i bracci robotici, sia quelli della stazione spaziale che quello dello shuttle. Messo così...
Che poi è una figata qualcosa comunque.
Il braccio, sì, perché poi in realtà è una specie di ragno monozampa. Messo così Ah, vediamo un po'. Se, allora, probabilmente mi sbaglio, ma potete. Vediamo chi indovina che cosa probabilmente sta facendo adesso il braccio robotico dello shuttle. Non è una cosa zozza. Anche a casa,
Sembra che stia ispezionando qualche cosa.
Bravo, bravo, Omar. E che sta ispezionando?
Le piastrelle, quelle che si staccavano.
Esatto, esatto.
Scudo termico.
Dice Discovery, sì. Alberto Riva. Alberto, devi venire. Alberto!
Grazie, grazie. Sì. Mi salva in corner. Beh, lui è più veterano di me.
Scusate un attimo, buone. Comunque vorrei far notare che di Riffo di Raffa però l'abbiamo nominato anche stasera.
Che cosa?
Discovery.
No. Allora guarda, adesso ti faccio il Discovery Shuttle. Sta a Discovery quell'abominio indecente di Star Trek, così come, anzi in realtà pure il più distante, l'Orion che è andato sulla Luna, sta l'Orion all'amore mio, che era quello a spinta delle bombe nucleari, che era un'astronave interstellare. Questa secondo me c'è anche un po' più di distanza. Salutiamo anche Antonio Pitticola, che è lo studente del primo anno che stava al punto delle prospettive dello spazio, si è iscritto a fisica quest'anno, non sa cosa gli aspetta. E Maurizio cita Gravity, che era abbastanza una boiata anche quello. Il problema di Gravity era che veniva venduto come una cosa esatta. Ora in Gravity, ecco, ottimo assist, perché una delle boiate di Gravity è che questi stanno sulla stazione spaziale e vanno da una all'altra a quella dopo come se fossero i binari del tram. In realtà ci fu un solo trasbordo di materiale da una stazione all'altra, ed era il materiale che trasferiva dalla Salyut 7 alla Mir, che era stata lanciata proprio con la stessa inclinazione del piano orbitale, la stessa altezza, e stava letteralmente poco più avanti in termini della fase dell'orbita. Quello fu l'unico trasbordo da una stazione spaziale all'altra. Infatti, quando poi il Columbia ebbe l'incidente, una delle cose che si disse subito era: non poteva andare sulla stazione spaziale, no, perché cambiare piano orbitale ti serve la stessa energia quasi che andare in orbita, quindi l'Alfa, sì, l'Alfa era la stazione spaziale 1.0. Noi dovevamo andare con Astromag su Alfa, che era il precursore di Pamela e poi di MS, essenzialmente. Parliamo però dell'89-90 questo. A propulsione estintore, sì, vabbè, lì c'era tutta una serie di semipogliate. Sì. Comunque Omar ha azzeccato. Cioè quella era, immagino che stessero ispezionando le piastrelle per evitare che si ripetesse l'incidente del Columbia, dove in realtà non si erano staccate le piastrelle, ma la gomma piuma aveva danneggiato la fibra di carbonio, la leading edge dell'ala a fibra di carbonio, e quindi poi insomma non è andata a finire bene. Quindi insomma comunque abbastanza diviso, e tu fai cose differenti, in realtà hanno anche le alimentazioni quasi differenti, nel senso che russi vanno a 28 volt, molto tozza per citare Top Secret, e gli americani vanno a 110 volt, che però è meglio perché il lamperaggio è più basso. In realtà ci sono entrambe le alimentazioni, ma appunto sono due cose, tendono a usare sistemi differenti. E l'altra cosa che vale la pena dire, qui citiamo Christian De Sica in Compagni di Scuola, che vi può svoltare la serata, è che vedete, questi sono i pannelli solari che appunto prendono energia solare, ma questi sono i radiatori che sono a 90 gradi da pannelli solari, perché in realtà per dissipare in maniera più efficiente possibile vuoi stare ortogonale appunto ai pannelli solari, cioè mentre li guardi al sole vorresti guardare lo spazio vuoto che è a 3 Kelvin, se proprio sei disperato la Terra che è a 300, ma insomma. E MS qua non c'era o già c'era qua?
Che anno è stato? Non lo vedo a occhio croce.
Probabilmente no, perché non era stato l'ultimo shuttle, quello di MS?
Penultimo.
Quindi direi più no che sì.
Direi più no che sì, a meno che...
Ce l'hai una foto Ganza di MS?
Fammi vedere.
Ganza MS? Difficile, però.
Spara tutta la roba dell'Eva, quindi no.
Vai, facci vedere l'Eva, va. Che non è quello di Gaghiano.
E da dove partiamo?
Eva sta per Extra Vigilar Activity, tanto per l'altro sta pure in Gravity, si vedeva un pezzo da MS che volava via.
Era un Call of Duty che l'avevamo mostrato nell'altra live, sì. Cioè l'animazione
in Gravity sicuro che non si vedeva?
In Gravity si vede, ma non
mi pare che si vedesse anche in Grime,
sì,
forse
c'era,
perché... anche in Life, che non tanti se lo ricordano. Life, però
Life è quello del, dell'alga che si mangia tutti, del sì. batterio.
Sì, sì, sì. Come film horror a me piacque parecchio. E poi vedete, faccio un po' di foto di...
Vabbè, io le metto qua, poi eccolo qua. Ecco, perché c'è da dire che appunto per cambiare, che c'era? Bisognava fare il tagliando, che cosa c'era? Sì, il bollo.
Bisognava sostituire
un richiamo ufficiale.
Bisogna sostituire il sistema di pompe del raffreddamento del detector. Quindi partiamo dall'inizio. Allora, questi rivelatori comunque non sono oggetti che sono gli accendi e te li scordi e puoi lasciarli così come stanno, ma in realtà, come con tutti i componenti, c'è una parte di componenti di elettronica che, come tutti, scaldano per semplici motivi fisici, così come gli alimentatori dei PC o dei cellulari, dopo un po' che bisogna attaccare la corrente, si scaldano. Anche i componenti elettronici di questi rivelatori, per poter operare, devono dissipare del calore. E nello spazio è tutto complicato, perché non hai l'aria a fare da conduttore, non hai convezione, non hai niente, devi estrarre il calore praticamente con delle barre termiche che stanno letteralmente a contatto con gli elementi caldi, e poi queste barre conducono il calore fuori verso un sistema di, in questo caso è basato su CO2 bifase, anidride carbonica, e che poi fai circolare praticamente. Quindi la CO2 assorbe il calore dalle barre termiche, viene fatta circolare da delle pompe verso dei radiatori, dove poi cede il calore ai radiatori, che poi lo irraggiano nello spazio vuoto, e quindi si fredda e la rispingi verso l'elemento caldo, e il ciclo continua. La cosa interessante è che in realtà non è che si scalda e si fredda, ma quello che succede in questo sistema è che la CO2 cambia di fase. Quindi quando assorbe calore non cambia la temperatura della CO2, ma cambia la quantità di CO2 gassosa, aumenta. Quando poi verso il radiatore scambia il calore col radiatore e si raffredda, tra virgolette, la CO2, viene estratto il calore, semplicemente questa torna allo stato liquido.
Tanto questo è molto più efficiente, peraltro, perché il cambiamento di fase riesce a portare molto più energia.
E non solo, c'è anche il grosso pregio che praticamente avviene tutto a temperatura costante. Allora, quello che era successo è che questo oggetto aveva il sistema di raffreddamento aveva 4 pompe su 2 circuiti, quindi 2 pompe per circuito, perché si fanno le cose a coppia per motivi di ridondanza, che se se ne rompe una c'è sempre l'altra. Quindi non solo i circuiti in cui scorre la CO2 ce ne sono 2, ma ogni circuito avrà 2 pompe, così che se se ne rompe una c'è sempre l'altra. Hanno cominciato a dare problemi 3 pompe su 4, in cui, diciamo, una era proprio, si è proprio rotta ed è morta a un certo punto, se non ricordo male. Un altro paio si potevano operare, ma davano problemi, e ce n'era una che dava meno problemi di tutte quante. Adesso, passano un po' di anni, non mi ricordo bene. Dai, in queste condizioni, col raffreddamento zoppo, non si poteva andare avanti più di tanto, quindi è partito un enorme sforzo di ingegnerizzazione per progettarne uno nuovo, e per progettare soprattutto come installarlo, perché non è una cosa banale, perché la CO2 che sta in questi tubi sta sotto una pressione abbastanza elevata. Se non ricordo male 6 atmosfere, occhio croce. Quindi anche immaginate che questo è un circuito chiuso, quindi se devi andare a sostituire questo oggetto qui, a un certo punto devi tagliare.
È come se devi fare ricarica dell'aria condizionata dello spazio, e l'aria condizionata c'ha pressione,
più o meno. E la NASA, una delle prime cose che disse, noi non abbiamo mai fatto una cosa del genere, non abbiamo mai tagliato dei tubi con dentro
gas ad alta
CO2 bifase ad alta pressione. Non l'abbiamo mai fatto. Ci sono voluti tipo 2 anni, se non ricordo male, per progettare tutto lo sforzo. Tra l'altro, con parte della NASA, del team della NASA dedicato solo per segnare gli utensili che gli astronauti hanno dovuto usare, anche perché non è banale per loro operare con i grossi guanti che hanno, che riducono tantissimo la destrezza e la mobilità degli astronauti. Quindi di solito gli strumenti vanno disegnati apposta per poter essere operati veramente in maniera molto goffa, perché non ci sono alternative. Gli guanti sono fatti così per proteggere gli astronauti. E loro si addestrano, quindi poi si è partita tutta una campagna di addestramenti su due sistemi che la NASA ha per simulare, diciamo, le attività extraveicolari sulla stazione. Uno che si chiama Argos, che è sostanzialmente un sistema enorme di pesi, leve e contrappesi motorizzati, che simula l'assenza di gravità, quindi praticamente quando questo è l'astronauta, non si vede la faccia, sta qua sotto, e questo è il mock-up, il modellino a scala 1 a 1 del sistema nuovo di raffreddamento, e questo è un modellino di legno scala 1 a 1 di AMS, e qui lui è appeso a questo oggetto qua, a questa struttura di supporto, e questa struttura di supporto adesso non si vede perché è fuori campo, però è a sua volta motorizzata in modo tale da reagire a ogni spinta che l'astronauta dà. Quindi se lui per esempio si spinge sul pannello, il sistema motorizzato lo porta via, come se lui si fosse dato un impulso verso dietro. E l'altro sistema di addestramento che hanno è quello che si chiama il famoso NBL, cioè il Neutral Buoyancy Lab, che è praticamente una gigantesca piscina all'interno della quale c'è un pezzo del truss dell'ISS in scala 1 a 1, e anche qui c'è un mock-up a scala 1 a 1 di IMS. La piscina è enorme, sono tipo 62 metri per 31, ed è profonda 12 metri, è veramente veramente grossa, e loro si immergono con la tuta e tutto quanto, e sono in una situazione che è molto vicina alla microgravità che c'è in orbita, con una sola piccola eccezione, che loro più o meno riescono a galleggiare, ma gli strumenti no. Quindi se hanno un utensile in mano, che di solito è fatto di
alluminio, ferro, alluminio, metallo,
sì, quello affonda perché è più pesante dell'acqua, mentre in orbita sarebbe fluttuerebbe, no? Quindi come la simulano questa cosa? La simulano con dei sub, che quando l'astronauta lascia andare l'oggetto, il sub lo tiene fermo lì dove
tipo,
deve stare.
Tipo la Mu, vi ricordate i Kuroko alla Mu, quelli che si muovevano tutti vestiti di nero?
Esatto. E ovviamente sono lì anche per motivi di sicurezza, che se succede qualcosa all'astronauta lo pigliano e lo portano fuori, ovviamente. Però un'altra delle loro funzioni che è molto divertente è tenere gli oggetti in
il reggitore di cavaliere.
Il reggitore di cacciaviti. E niente, loro si addestrano così per mesi, mesi e mesi, e poi...
Oh, c'è da dire che questa cosa delle quattro attività extraveicolari è oltre l'eccezionale, cioè se riusciti a concepire, a farsi approvare, a convincere la NASA a fare una cosa così complicata come... Perché gli strumenti, una volta che tu li fai, non li tocchi più nello spazio, perché appunto è talmente complicato, costoso, eccetera, eccetera, che quasi, anzi, sicuramente fai prima a mandarle su un altro, salvo AMS che no, perché era più complicato farne su un altro.
Perché lui può.
E poi esatto.
Comunque, se non l'hai visto, c'è un documentario su Disney Plus che racconta tutta questa storia, che in realtà doveva essere un documentario che seguiva Chris Cassidy, che era l'astronauta che originariamente doveva essere Eva 1, quindi il principale.
Quindi,
che però poi è stato spostato.
Yanami.
Sì, però poi è stato sostituito da Parmitano e un altro astronauta più giovane, Drew Morgan, è diventato Eva 2. E c'è tutto questo documentario che in realtà doveva seguire Cassidy, ok? Se non che praticamente è andato a finire che tipo il 70% è la storia dell'Eva di AMS.
Strano, okay. I'm not surprised.
Oh, Disney Plus, eh?
Beh, Disney Plus ha fatto anche un sacco di boiate.
No, è fatto molto bene. E mi è venuto in mente adesso che lì si vede veramente quanto si percepisce sia quanto è difficile organizzare una cosa del genere, sia la potenza della spinta
per poter far partire questa cosa,
per farla partire veramente è mostruoso, guarda,
no, anche perché appunto poi tutti questi strumenti che tu fai vedere devono essere a parte prensili, ma non devono essere minimamente avere sharp edge, cioè bordi che possono tagliare, mettere a rischio la cosa dell'astronauta. Anche qualunque strumento deve essere smussato,
aspetta, ce li possono avere, ma devono essere messi in modo tale che l'astronauta non si potrà mai fare male.
Sì, manco perché, se dice
ci hanno tagliato i tubi, quindi ci sono,
ecco. E l'altra cosa appunto è tagliare una cosa è oltre l'inconcepibile, perché appunto è pericolosissimo.
Aspetta, vogliamo andare direttamente al taglio. E questo è lo
va.
strumento. Qui stanno preparando l'alimentazione. Queste sono le
Qui c'è un...
centrifughe. Allora, questi qui sono i tubi con la CO2 dentro. Ok? Queste cesoie qui che c'è in mano lì sono fatte apposta per andare a tagliare il tubo e poi con un altro strumento dedicato il tubo, le due estremità del tubo vengono portate fuori e viene applicato questa capsuletta che ha due funzioni. Prima è tenere il tubo chiuso e in posto e secondo è fare da, come dire, sistema di numerazione, così poi sai quale tubo
Non è
va
neanche
dove.
giusto.
Non è banale, pensaci un
No,
attimo prima.
figurati, io mi sbaglio ogni volta che ricarico la batteria della moto, figuriamoci tu.
E ovviamente le operazioni sono seguite da terra con gli ingegneri del team che comunicano con qualcuno che è in contatto con la persona che poi deve parlare con la stessa. C'è un grosso filo del telefono, un passaparola enorme per dire agli astronauti: sì, è giusto, procedi col taglio, oppure no, non è quello, devi prendere quello sotto, quello a
Ti
destra. No?
metta a posto la
Metti la cera,
candela.
fai... accendi i sigari, rimettici
Chiede
l'accendino.
Cassi che è lo scrunchie, a parte l'elastico per capelli.
Dovrebbe essere, no, questo è l'MLI burrito e lo scrunchie. Adesso mi cogli impreparato perché tutti i dettagli dell'operazione non li ho seguiti, non ero nel team ingegneristico della cosa, l'ho vista da spettatore. Questo è il tube cap e fin qui ci siamo. Lo scrunchie non
Beh,
mi
se è l'elastico
ricordo.
per capelli è capace che è quello che tiene attaccato sul tube cap al tube. Non mi stupirebbe se fosse un elastico,
Potrebbe
effettivamente.
darsi, adesso io onestamente non ricordo, anche perché molti dettagli erano solamente interni al team che ci ha lavorato,
Sì, no, perché è
penso.
una cosa molto tecnica. Comunque, ragazzi, cioè, è
Incredibilmente tecnica.
difficile farvi capire quanto questa cosa dal punto di vista politico, economico, tecnico sia veramente eccezionale. Cioè, è una cosa che credo che chiunque avrebbe detto: no, questa cosa non si può fare, ma non è proprio inconcepibile pensarla. Il fatto che si sia fatta, che ha richiesto quattro attività extraveicolari e che tutto ha funzionato,
Pazzesco,
è una cosa
pazzesco. E cioè, comunque
pazzesca.
ci ha fatto sudare freddo nell'ultima uscita, perché nella terza quello che è successo è che sono stati installati i raccordi, quindi è stato portato il nuovo sistema sul posto, è stato attaccato tutti i cavi di alimentazione, tutto quanto, sono state aperte le valvole del gas, sono stati installati i raccordi tra i tubi del nuovo sistema e quelli del vecchio, quindi un raccordo unico che mette i due tubi in comunicazione e che deve essere a tenuta stagna, cioè non deve perdere, no? Non è banale disegnare una cosa del genere nello spazio. Tanto più che la quarta va fatta a qualche giorno di distanza, aveva l'unico scopo di verificare che non ci fossero perdite in questi raccordi. E il modo in cui questi raccordi sono disegnati è super intelligente perché sostanzialmente tra il nuovo sistema e quello vecchio c'è questo cappuccetto qui.
Rosso.
Questo, no, scusami, questo, vabbè, il rosso è una struttura di supporto, no,
Non hai colto,
questo,
ma comunque meglio così.
no,
Tutto
non so,
bene,
meglio ancora,
Ignore. Sì,
poi
è
me la spieghi dopo.
cappuccetto rosso. Ti avevo detto che era meglio
Madonna mia,
ignorare.
sì, decisamente. Però è fatto in modo che se c'è una qualche perdita di gas, il gas fa pressione qui dentro e sposta l'intero cappuccio verso il basso ed espone una banda rossa. La banda è fatta apposta perché deve essere visibile in condizioni di bassa luce e col casco e tutti i casini che hanno gli astronauti lì sopra, deve essere veramente facile da vedere per loro. E quello che è successo è che su uno dei raccordi, mi sa proprio il primo che
Ecco,
Luca
dice, cominciamo
Parmigiano andava a
bene.
guardare, infatti, un'ansia infinita, il primo bam, lo becchi che vedi, qui si vede la banda rossa.
Sì.
Quello che puoi fare è andare a stringere questa parte qui, nella speranza che poi no, la perdita si chiuda, a forza di stringere, sì, stringere letteralmente il contatto.
Eh sì, dai in giro le chiavi, è
Dai in giro
scritto pure.
le chiave, e dopo un'ora, quindi ha dato il giro di chiave, è andato a sistemare tutti gli altri, a controllare che non perdessero, mi pare che non ci fossero altri raccordi che avevano problemi, è tornato sul posto. Perché gli devi dare un pochettino di tempo al sistema per assestarsi, non è che se c'è una perdita questo si muove immediatamente. E c'era di nuovo la banda rossa. a ridargli un altro giro di chiave. Poi qui, ah, c'è pure proprio il video. Non so se si sente.
No, non si sente, no, però non si sente. No, ma vi servivano tutti i tubicini o ne bastava uno su quattro?
Eh?
Vi servivano tutti questi tubicini o ne bastava uno?
Sì, no, no, servivano tutti. Servivano tutti. E niente, qua. Poi alla fine non c'era nessuna perdita, quindi tutti il sospiro di sollievo. E... anche perché se no era un casino, non c'erano altre attività programmate. Non ce n'era una quinta.
Ne avrebbero programmate altre dopo.
Non lo so mica, sai.
Ma ora ne state programmando un'altra. Comunque questa qua...
lascia perdere, questa è ancora peggio. No, però questa è molto più robotizzata. Quella che è...
ah sì, te la fa GPT-3 qua, e l'AI. Sì,
la GPT. Scrivimi la lista di operazioni dell'Eva per installare.
Allora, qui voi c'avete AMS sul truss, cioè sull'infrastruttura che tiene insieme i pannelli solari. Eccolo là. Calet che fa raggi cosmici.
Il giapponese.
Ha energia un po' più alta, però più piccola, non c'è il magnete soprattutto. E soprattutto Mini Euso che sta nella parte russa, che guarda la DIR e vabbè, in teoria dovrebbe guardare raggi cosmici di ultra alta energia, ma la lente è piccola, quindi metterà un upper limit, però cerca la materia strana nucleare, che cercate pure voi, ma il fatto che ancora non abbiate pubblicato nulla fa sembrare che insomma
non abbiamo competizione, quindi ce la prendiamo con comodo.
Sì, sono passati anche 15 anni, figlio mio, però
vabbè, ma finché non c'è nessun altro che ti mette fretta.
Beh, tanto noi abbiamo già pubblicata, se tu vai più... No, allora le cose sono due. Se metti una per lì, cioè dice non ho visto niente, non ho visto niente, va bene. Se l'hai visto, da mo che si sarebbe sentito, stare ancora sbandirando quei tre antieli a tutte le conferenze, dai.
Non
ti espone, però quelli lì se ne parla alle conferenze, ci sono questi candidati.
Sì, ha voglia se se ne parla.
Di antieli, non è che... rumor. Ecco, dopodiché Maurizio ricita appunto la questione della Soyuz nuova. Sì, ma questo, no, quella danneggiata, sì, potrebbe essere una buona idea mandarla giù come cargo. Effettivamente, sì, questo la potrebbero rimandare giù, però comunque ne devo mandare una su per sostituire questa appunto che è stata colpita dal detrito spaziale. Omar, un'altra stazione spaziale fiction, intanto che io cerco quella da battaglia, la morte nera vera.
Allora, tanto che tanto l'abbiamo citata anche, a parte una che non abbiamo mai citato, è la che però chiamata proprio stazione spaziale, è quella che di Clifford Simak, praticamente la Way Station, praticamente, che era citata nel libro La casa dalle finestre nere. Però lì più che altro era una sorta di, chiamiamola, stazione di transito. Ecco, tanto bellissimo quel libro lì, l'ho riletto da poco. E...
come hai detto che si chiama? Mi manca questo.
Allora, La casa dalle finestre nere è il titolo in italiano. Il titolo originale è Way Station, praticamente.
Ok. Una specie di gateway come Frederick.
Sì, un gateway che praticamente non so, ma più che era proprio come se fosse proprio la stazione di transito. Il bello poi che c'è anche un discorso legato sostanzialmente quasi all'immortalità, perché poi il gestore di questa Way Station, praticamente, che era stato, adesso non cerco di non dare troppi spoiler, nonostante il libro è del 63, per cui non...
Vabbè, penso
che sì, non infatti, parlarne, infatti. No, sta dicendo
che non l'ho letto. No, per esempio, ti regala il torto su Urania.
No, comunque ci sono, diciamo che se volete in questo caso la stazione, il terminal, chiamiamolo così, è molto di contorno, perché dopo tutta la vicenda parla più che altro, secondo me potrebbe essere il primo esempio della cosiddetta fantascienza intimistica, no? Comunque leggetelo perché vale la pena. Per Simak, secondo me, vale sempre la pena leggere.
Se quello è uno che mi manca.
Nel 2019 Netflix ha annunciato di produrre un film basato su...
No, per l'amor del cielo, mamma mia.
Però diciamo,
esatto, Valerio, non oso immaginare le riduzioni, soprattutto in Netflix, come vanno a finire, non so, cioè, ci dovrebbe essere in questi casi, come dire, un super comitato che...
noi
esatto, no,
sì, vabbè, a noi non ci va bene niente, censureremo tutto qualunque cosa non... Allora qui ragazzi, qui citano la fortezza sulla Stefano Tanci, la fortezza sulla luna di Allen Steele, questo ci manca pure questo completamente. E qui chi chiede una gran voce la vera stazione da battaglia, eccola. Dai. Qua Polius, ragazzi, Polius era...
Perdonami Marco, perdonami se ti interrompo, prima ancora c'era la famosa tricolore che avevamo nominata, la morte nera nazista.
Ah sì, ce l'hai?
Non ce l'ho qui sotto, aspetta che vedo di recuperarla. Aspetta,
allora tu intanto cerca la morte nera nazista, intanto ti faccio vedere la morte nera tedesca, sovietica, che era la Polius, che è questa qui nera, che era una specie di core module ingrandito della Mir, che doveva essere della Mir 2, e montato sul razzo Energia, che era quello che lanciava Buran. Quindi questa cosa qui è gigantesco, ci sono due ferrovie, non so se ci sono altri, no. Essenzialmente questa era Energia con i booster laterali, che poi divennero gli Zenith come lanciatori per loro, che però essendo stati fatti dall'Ucraina lanciarono Nina 1 nel 98 da Baikonur, e però essendo ucraini poi furono abbandonati come lanciatori. Questo c'aveva quattro booster laterali e lanciò questo oggetto qui. Allora questo oggetto qui, i numeri 87, vedi, Mir Relator 87, 80 tonnellate di morte nera, aveva le armi, cioè aveva qui, allora, quello che si trova è questo, che è un laser anidride carbonica di un megawatt, che mi sembra un numero veramente esagerato, però
è letteralmente un laserone,
laserone, e appunto, che però potrebbe essere impulsato, ma è una quantità di roba incredibile. Il recoilless cannon, cioè i cannoni, appunto, come dicevano giù. Ah, ecco, vedi, dice Stefano, hard astronaut in una realtà alternativa, un po' come quello che dici tu, Omar, che ti piace, che solo a te piace, come si chiama?
For Mankind.
For All Mankind. Comunque sia, la mandarono su, il lancio andò benissimo. Tra l'altro c'è da dire che Energia, in questa configurazione qui, era meglio del lanciatore dello shuttle, perché pensate alla dimensione del gatto che può trattenere con quel laser. Questa dai che vince come battuta migliore, anche del cappuccetto rosso. Dopodiché, appunto, lo Shuttle Launch System poteva lanciare solo lo shuttle, mentre Energia poteva lanciare anche altre cose. Infatti si cercò di farla anche come lanciatore commerciale, però poi appunto 87, 89, 90 finisce l'Unione Sovietica e rimane lì. Questa andò in orbita, funzionò tutto perfettamente, salvo che anche qua avevano montato un giroscopio al contrario, e quindi invece di fare un giro di 180 gradi fece un giro di 360 gradi, come quando spesso dicono i politici per esagerare, che bisogna fare un giro ancora di più di 360 gradi, 365. E quindi si rimise al punto di partenza, e quindi poi quando accese i retrorazzi, invece di alzare l'orbita, la abbassò e cascò nell'atmosfera bruciando. E tra l'altro dicono che Gorbaciov fu molto molto contento che quest'ultima vestigia dello spazio militarizzato sovietico non avesse avuto successo, perché avrebbe creato più problemi di quanti ne avrebbe risolti, tanto più che poi la Mir appunto diede inizio alla collaborazione internazionale USA-URSS con lo Shuttle Mir MS-01 e poi il programma della ISS, in cui tra l'altro erano finanziati dagli Stati Uniti, anche per tenere tutta l'infrastruttura spaziale in piedi ed evitare che poi andasse in qualche maniera perduta, un po' come l'infrastruttura delle armi nucleari, e quindi in qualche maniera mantenere in piedi una struttura coesa e unica. Tra l'altro c'è da dire, l'altro amore mio era appunto questo qui, era Polius sul razzo Energia, che Energia era molto molto flessibile, e nell'ipotesi con 8 booster laterali era in grado di lanciare 100 tonnellate su Marte, e quindi anche 20, no, forse 20, però comunque sia non volò mai, e però questi oggetti qui avrebbero appunto potuto lanciare molto di più quello che possiamo fare adesso anche per la Luna, ma non essendoci appunto un riscontro economico, poi furono purtroppo abbandonati. Però di nuovo questa è una delle cose che ripeto sempre, quindi abbiate pazienza. Non è ovvio poi che il progresso scientifico e tecnologico vada in linea retta, questi sono tutti veri guizzi di genio come Orione, il Saturno 5, energia Burano, ma energia semplice, e poi si ritorna indietro perché l'economia non sostenta. Hai trovata quella nazista anche lì?
Sì, allora, aspetta, vediamo
se potrebbe fare la battuta che appunto andò persa anche questa.
A condividere, aspetta, vediamo se share screen.
Anche la Cina ha un mini shuttle unmanned. Sì, anche gli americani hanno un mini shuttle unmanned. L'idea non è male, voglio dire, non è che il razzo riciclabile è male, però lo shuttle...
Eccola qua. Questa praticamente era... Allora, scusate il mio tedesco, che tra l'altro sono anche vittima di bullismo da parte dei colleghi, che è Beemont Sonnenwehr, che penso che voglia dire gigantesca stazione solare.
Di pace. Solare.
Esatto, di pace. Sostanzialmente nei sogni bagnati del Terzo Reich, verso la fine della guerra, che c'erano proprio queste, le Wunderwaffe, no? Le armi meraviglia, no? Che sembravano che dovessero... risolvere l'ormai perso conflitto nazista. C'era questa, praticamente questa sorta di stazione spaziale che doveva montare uno specchio gigantesco, praticamente qui allora si parlava di almeno un diametro di 500 metri come minimo.
Beh, però questi non sono 500 metri, dai. Sì, beh, ma questo qui penso... il nazista quadratico, no. Medio, a meno che non è super uomo gigantesco,
super ariano.
No, questo qui penso che sia una rappresentazione di mera fantasia, no? Infatti tanto non è che si trova in giro molto, no, di questa, cioè le idee c'erano, nel senso che sono ufficiali, però praticamente poi sulla realizzazione mi viene in mente tipo alla Iron Sky, sostanzialmente, però al di là di quello. Però comunque c'era questo progetto che praticamente l'idea era di mandare in orbita una o più di queste, diciamo, stazioni che tra l'altro erano circolari, per cui ricordavano molto la Morte Nera, che con questo specchio incenerivano città e armate nemiche, sostanzialmente. La cosa interessante era come era concepita dentro, perché praticamente prevedeva addirittura delle serre idroponiche che servono per fornire sia l'alimentazione sia l'ossigenazione, eccetera. Comunque, diciamo, quando dire,
uno li prende in giro, ma poi c'è da dire che Von Braun e che company nascono nazisti e muoiono NASA, quindi non è che poi dici era proprio tutto così fantascientifico. Questo sì, scusa, tanto è rotto.
No, dicevo, questo qui siamo veramente, mentre gli altri, bene o male, tanto poi c'erano state anche nelle altre i famosi progetti degli incrociatori terrestri, come le chiamavano, che erano panzer da 1000 passatonnellate praticamente. Qui siamo veramente al livello veramente oltre la fantascienza, però l'idea c'era, cioè era stato messo nero su bianco la cosa. Per cui non è che sono le famose speculazioni tipo quell'altra fantomatica arma che era la campana, Glocke, che non si riesce a capire tuttora adesso che caspita era, sostanzialmente. Tanti dicono che era una sorta di macchina quasi del tempo, altri invece presenti pensano che era una sorta di UFO. La Glocke è famosissima. Beh, ragazzi, vi consiglio di andare a fare una cultura sui visto che abbiamo nominato prima, su tantissimi documentari su Netflix,
che hanno avuto super boiata veramente, sì. Infatti
che alcuni hanno avuto la decenza di levarli, perché secondo me veramente eravamo,
ma hanno tolto quello boiata alieni, no, quello là pseudo-archeologia, che per licenza,
no, quello c'è ancora, anzi questa sta avendo un successo della
Madonna. Hanno tolto
alieni sulla Luna, che però è ritornato, è uscito dalla finestra di Netflix, però è entrato alla porta su Prime. Quindi, lì poi, a questo punto, tanto non c'è il Taddea collegato, si potrebbe chiedere se il Taddea un giorno ci regala una puntata dedicata a questo.
Dovremmo fare una puntata, una recensione.
Se
no, noi facciamo molto... è l'unico, scusa, il ratte l'unico, che...
l'unico il ratte era un
topolino, perché pure Disney
sì
era,
no infatti sì, avevano lo chiamavano il mouse e ratte praticamente. Li chiamavano così, che erano fatti loro. Tra l'altro l'unico documentario, scusate se l'off topic, però l'unico documentario interessante che ha proprio cosa è quello di Going Clean, quello dedicato a Scientology, che praticamente sia sparito da peggio che ritrovi pasta, cioè sparito
dedicato a una ditta, un qualcosa che, di cui non facciamo il nome perché vogliamo vivere.
Esatto.
Sparito, sì, quello era fatto molto bene, tra l'altro, quello era, scherzi a parte, era fatto molto bene. E dice che questi qui siano tutti progetti di stazione, vabbè, Tsiolkovsky è il padre dell'astronautica sovietica, di tutto, in realtà, il primo che fece i conti. Sì, erano anni 50, però appunto questo era 45, perché V1 V2 era dal 43 in poi, quindi i numeri stanno là. Forse non sai dirmi, o qualcuno sa dirmi, se Lucas si è ispirato alla morte nera da questa qui, oppure è un caso? Perché sembra proprio...
Beh, però posso dirti, visto che tutta... Cioè, adesso sto sparando una cavolata, magari tutta diciamo, l'iconografia imperiale, se vuoi, ricorda molto l'iconografia, l'iconografia, diciamo, del Terzo Reich.
Ma sarebbe una sorpresa.
Ci può stare?
L'avrebbero tirata fuori i super fan, però... Boh,
Io guarda, Marco, è una
super cavolata. Super fan di chi? Di Lucas o del Terzo Reich?
Tutte e due.
Io non so se Borio ha fatto la stessa sensazione, non la prima volta che l'avevo visto, ma la scena quando praticamente Darth Vader entra nel, diciamo, arriva a ispezionare la morte nera. Non mi ricordo se la seconda o la prima, adesso, sinceramente, che ci sono tutti schierati.
La seconda che hai detto.
A me mi ricordava molto le adunanze, tipo.
Norimberga.
Esatto, no, Norimberga, non citarla, che dopo si palesa il Taddia, però non scherzo.
Lì lui, giusto?
Sì, è Norimberga, il nostro inviato lì, è già pronto. Per cui comunque mi ricordavano molto quelle adunanze lì, cioè proprio anche come erano, proprio l'immagine. Per cui, ma...
Può essere, Poi può peraltro, sempre per restare in tema spaziale imperiale, c'è da dire che i russi hanno il cosmodromo base classico, è quello di Baikonur, che resta in Kazakistan, o meglio, prima era l'Unione Sovietica, resta in Kazakistan, è un enclave russo, pagano un sacco di soldi, infatti si vogliono spostare a Plesetsk, che è dove, Plesetsk è a nord, sopra San Pietroburgo, e Vostochny, che sarebbe il cosmodromo dell'est, che è sopra la Corea del Nord. E anche lì una quantità di soldi era stata buttata via, sparita, ma questo vi parlo i tempi non sospetti, molto prima della guerra, una decina di anni fa. Quindi stanno costruendo le rampe di lancio per le Soyuz, per affrancarsi appunto dalla dipendenza geopolitica del Kazakistan, e i soldi andavano buttati a fiume, e Putin un giorno andò lì, visita ufficiale, per controllare come andavano avanti i lavori, e a me sembrava proprio l'imperatore che andava a vedere a che punto stava la seconda morte nera, senza l'adunanza appunto iconografica come quella di Guerre Stellari, però mi sembrava proprio che andava là e... No, dice "The Emperor is not as forgiving as I am", come diceva Vader quando ci guardate che sta arrivando il grande capo. Comunque sia, Stefano Tanci cita i classici.
Stacco intanto la
condivisione. Stacca la morte nera, cita i classici vecchi dischi di Adamski, che se effettivamente erano inventati, eccetera, eccetera, però in qualche maniera l'iconografia del disco volante.
Tanto sarebbe interessante fare un giorno una puntata su questi, diciamo, benvenuti a Damski, benvenuti l'altro, cos'è, a Mayer, praticamente ce n'è di quei personaggi lì, mamma mia.
Beh, anche
un pentolone.
Anche perché c'è da dire, no, se riesco a eccolo qua.
Aspetta. Beh, che poi tra l'altro c'è anche il disco di Alcor Barra Koji Kabuto in Grandizer, che era
io quello che trovavo TFO. Anticlimatico, è quello da passare a guidare il Mazinga Z, si ritrova a guidare un disco veramente ridicolo. Sì, se lo sarà costruito lui, però era molto Allora, però c'è un cartone animato giapponese che riprende appieno il vediamo chi me lo sa citare. Intanto questo, eccolo qua, di così non riesco a fare. Chi me lo sa citare il cartone animato che riprende i dischi di Adamski? Dai, facile.
Cioè, beh, più che il TFO non viene in mente.
Dai, dai, dai. Idea che hanno? Dai, aiutino, Mara.
Beh, hanno...
Eccolo qua. No, eccolo qua, per modo di dire, non riesco a spostarlo. Fatto dai Idea che hanno, riprende i dischi di Adamski, eccolo qua. E che cavolo! Ma abbiate pazienza, maledetto Winsots. Perché fa così? Scusate, eh. Intanto vediamo se qualcuno lo scrive nei commenti.
Ma quale cacchio è?
Non era Gunbuster, no?
No,
no. Allora, una volta tanto la risposta non è Gunbuster.
Una volta tanto è questa, che prende, è quest'altro, dai.
Yamato? No, non è.
Dai, no. Te butto fuori,
Sembra. Visto così mi sembra la Macros, ma non penso che c'entra niente, no?
Questo qua, questo è proprio il disco di Adamski, gigantesco, perché in realtà poi lui lo fa. Alla Idea che hanno, grande 50 grammi, ragazzi, mi mancano proprio le basi, però.
No, qui proprio guarda veramente, cioè.
Vediamo se riesco ad andare avanti.
Ah, Nadia! No, l'ho riconosciuta dal tizio praticamente.
No, Nadia, dall'immagine prima proprio zero.
La battaglia finale contro il Noè Rosso, che tra l'altro, se vi ricordate, c'erano tre che erano astronavi, ma in realtà erano navi arca, ed erano tre: Noè Rosso, Noè Verde e Noè Blu, che si chiama Blu Noa, che è una delle miliardi di citazioni che hanno messo in Nadia.
Ma Blu Noa
in onore di Blu Noa, il nome era il nome di Blu Noa di Shizaki. E appunto, e se c'era il mistero della birra azzurra, ecco, vedi Michele Sessa. E essenzialmente ci stanno dei siti giapponesi che raccolgono tutte le citazioni che hanno fa di Nadia, e sono tipo 300. Sì, anche proprio le frasi, i pezzettini, le cose sono veramente senza fine. E tra l'altro, poi in Evangelion, lui nel terzo film riprende la musica, tre musiche di Sagisu, che è il compositore. Nel terzo film di Evangelion riprende le musiche di Nadia con una citazione proprio alla Nadia. Vabbè, comunque, se vi capita, recuperate sia Nadia che Gunbuster, perché comunque innanzitutto si capiscono più di Evangelion, e qui fino a là ci vuole poco.
Ci vuole poco,
però
hai messo la barra molto in basso.
Sì. E poi tu puoi raccontare, Valerio, che ti dissi: non ti lauri se
non ti vedi tutto Gunbuster.
No, Yamato.
No, era Gunbuster.
Era Gunbuster.
Poi mi sono visto pure Yamato, ma era Gunbuster.
Il resto è un esame tipo in più di fisica. Ok, che altre stazioni da battaglia ci abbiamo? Direi che come Guerre Fredde e Company abbiamo fatto quasi tutto. Che c'è rimasto? Il Buran l'abbiamo fatto, la Polius l'abbiamo fatta, la Tiangong l'abbiamo fatta. Vabbè, Minneuso l'abbiamo fatto. Tu ce n'hai qualcos'altro, Valerio?
No, non sotto mano.
Possiamo anche chiuderla qua, ragazzi. Omar, qualche altra nave da guerra nazista? Ma, secondo me il migliore è Oneamis. No, che pochi conosco. No. Fu un flop perché era noiosissimo. Allora, questo fu il primo film della Gainax, con l'Ucronia, appunto, dei primi uomini il primo volo spaziale, Gagarin, però durante la guerra, però era lento.
No, era molto lento le ali di Onemise. Diciamo che potevano...
Sì, non era brutto, La stazione russa con cannoncino da 20 mm, la Polius, io sapevo quel cannoncino, o c'era l'Almaz, forse.
Però era pum, pum, pum. Si suppone, perché l'unica cosa, l'unico riferimento che c'è in giro è quello del laserone.
vediamo che ci dice Stefano. Nel frattempo che Stefano ci dice che c'era, c'è da dire che le Soyuz, e quindi la stazione spaziale, c'era una pistola, c'erano armi a bordo della stazione spaziale. Questo si riallaccia anche al commento di Cassi sopra. E sapete perché?
Ma io sapevo, cioè, non so se la cosa era vera, che dato che atterravano praticamente in pieno terreno e non ammarravano, dovevano difendersi da animali o da maledizioni.
Dai lupi della steppe, sì. No, così, c'erano delle armi, perché se il rientro non è controllato, è un rientro balistico, puoi atterrare, come è successo tra l'altro a due a cosmonauti nel passato, che atterri a varie centinaia di chilometri fuori zona, e quindi potresti doverti difendere dai lupi della steppa, soprattutto negli anni 80. Adesso sono molto più precisi, tanto più che questi pare che passarono la notte al freddo agio nella Soyuz, e poi come Marty McFly uscì dalla Soyuz, andarono nel villaggio lì vicino e andarono alla tizia di noi siamo venuti allo spazio, ci dice, dai,
vediamo in pace.
Eccolo qua, dice appunto, era nell'Almazza, sparò un colpo in automatico dopo che i cosmonauti la lasciavano, temevano potesse spezzarsi. Sì, sopravvive al crash landing e ti mangiano i lupi, vuoi mettere?
Marco, c'è in quella serie che tutti e due amiamo moltissimo, che è For All Mankind, a un certo punto c'è... Tanto do spoiler, questo qui, perché la scena è troppo bella, no? Cioè, a un certo punto siamo sulla Luna e ci sono i russi che attaccano la stazione americana, no? Non sto lì a dire il perché. Allora, gli americani ovviamente c'erano su tipo dei Marines addestrati come astronauti, e avevano una versione particolare dell'M16 che spiegano che era stata fatta per la Luna, eccetera, eccetera, bianco. E ovviamente i russi che cosa attaccano?
Con Kalashnikov.
Esatto, e c'è la battuta col Kalashnikov, e c'è la battuta, ma come voi attaccate con un fucile che non è stato dopo, cioè dopo si c'è
cosa lui intanto le spare, poi
funziona sempre, sì.
Kalashnikov. Ho cominciato a guardarla For All Mankind,
e hai smesso perché
era un po' pallosa.
No, anche Stefano è della tua squadra, Omar, dai.
No, ma io e Stefano cioè, abbiamo gli stessi gusti.
Però
no,
pare che la diciottesima stagione migliora.
Non è brutta, però a un certo punto ho perso interesse.
Però Marco, te dici, hanno rinnovato fondazione per la seconda, ma non si sa niente di For All Mankind, per cui praticamente lì siamo veramente...
Tra le due
10.000 volte meglio For All Mankind. Sì. Questo, insomma, di nuovo, la barra è proprio qua su.
Fondazione di SS sono migliore di Discovery.
È solo dal punto di vista del casting e della recitazione, secondo me.
La base all'interno della Luna artificiale. Guarda. Allora, Maurizio, c'è da dire che Moonfall però non si prende sul serio. Allora, una volta che prendi un cartone animato, allora, una volta che non ti prendi sul serio, ti è concesso molto di più. Io trovo più grave Gravity, che dice: no, però, ragazzi, noi questo qui è veramente fedele all'originale, no, cioè alla realtà fisica, non è così.
Confermato. Stavo leggendo Stefano che la quarta stagione. Sì,
dai, stasera vuoi dormire sogni tranquilli. Anche no, se il Tandì ha avuto da ridire i tuoi sonni tranquilli, quando stavate qua.
Lo so. Non dire così, poi, che è abbastanza ambigua. Ecco, dopo. Appunto.
Dovrei pensare di riprenderla. Bah, ecco.
Interstellar non, no, quello no, non, sinceramente. Basta. Quello ho trovato veramente no, però te Marco dicevi prima giustamente no, Moonfall lì non si prende sul serio, come tra l'altra l'astronavona quella di Independence Day 4.
Beh, quella era grande quanto la Luna, era un po' troppo.
Sì. Arrivava quella che pum, che arpionava la Terra e non le faceva niente. Poi
il secondo Independence Day.
Secondo, sì. Quello, quella l'Harvester, la mietitrice, era nella... quello...
Comunque siamo riusciti a citare di nuovo sia Discovery che Interstellar, anche sta puntando.
No, ma Valerio, devi sapere che io e Marco abbiamo un feed... per cui dobbiamo citarle per forza. E ci...
Ma lo sai,
sono d'accordo.
Metà dei coffee break che viene dei coffee break, dei caffè che si viene a prendere da noi e finisce a parlare di cartoni. Finiamo a parlare di.
Sì, sì,
finiamo
a parlare di serie TV o cartoni animali.
Non è che. Comunque il massimo dobbiamo raccontare, poi chiudiamo ragazzi, grazie di essere stati qui con noi. Il massimo è stato il laureando, che stavamo con quelli dell'ANSI a fare la rendicontazione degli SP del pallone, veniamo eccetera eccetera, lui entra che aveva finito l'esame, ci interrompe e attacca a parlare delle carte di Magic. Io ho detto guarda, e poi viene fuori che uno di questi dell'ANSI c'aveva il figlio che c'aveva le carte di Pokémon e gli aveva chiesto non di comprare i pacchetti, voleva quella, questa e quest'altra carta. E allora io ho detto: beh, però complimenti a te che c'hai la faccia tosta e non te ne frega niente, che io non c'era, e tu pure da laureando non ci avresti mai avuto il coraggio di interrompere questi che parlano per dire comunque adesso fino a tre esami mi metti a giocare a Magic, e poi a spostare la conversazione dal pallone dell'ASI alle carte di Magic.
Ma tu stavate, cioè.
E no, sempre nelle camere pulite, è sempre coso, Marcelli 3.
Ok, bene.
Vabbè, tanto per farle... Ma insomma, anche quella... Gliel'ho detto con stima, perché appunto io non ci avrei mai avuto il coraggio all'età sua di far sta cosa. Ragazzi, siamo oltre un'ora e mezza, le guerre spaziali le abbiamo fatte, speriamo che lì la stazione spaziale prosegua. C'è da dire appunto il Mini Euso, che è una collaborazione italo-russa che coinvolge anche vari stati europei, continua a prendere dati in virtù di questo stato di terra consacrata ai lander, quindi continua a lavorare con i russi, perché comunque si tratta di obiettivi scientifici, grazie al cielo ce la caviamo. Vedremo che succederà in questa situazione disastrata, se non altro appunto la guerra fredda con la pseudo-guerra fredda con la Cina ha fatto sì appunto che la stazione spaziale fosse prolungata dal 24 al 30 e forse anche oltre, anche per motivi anche economici. Quindi Valerio, tu avrai il modo di analizzare dati fino al 2030 e oltre, senza problemi alcuni.
Evviva!
E se no, quelli sulla stazione cinese, perché
guarda se l'unico lato negativo è che fin tanto che sta in piedi la stazione spaziale non ci sarà l'ultima parola su quell'antielio. Questo te lo do per certo.
Ma io non l'ultimo... è che
l'ultimo giorno proprio, guarda. Il secondo prima che viene spegnuto.
Quando fanno come Straczynski che spegne Babylon 5, esce il preprint dell'antielio.
No, sì, il preprint mai. Il preprint non...
Ah, voi non li fate.
Esistono i preprint. No, che scherzi.
Direttamente VRL.
Chi se ne frega di preprint.
Tutti spiegano che sto casino finisca presto, ma essere obiettivo vedo dura. Sì, lo so. Infatti, già è tanto questo... che si riesce a salvare la stazione spaziale internazionale. Ciao, vedi Marco Ricci, lunga vita in Minieus e prosperità. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte a tutti. Grazie, Omar. Grazie, Valerio. E buonanotte. Ci si rivede la settimana prossima. Ciao.
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 Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/FSC Community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.